Buongiorno a tutti. È riunita la quarta commissione promozione della città cultura e la commissione quinta territorio e politiche per lo sviluppo delle vallate per la prosecuzione dell'aggiornamento dell'illustrazione del piano strategico del Verde. Facciamo l'appello. Ahimè, Alfonso, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bonicioli, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, c'è, la vedo collegata.
Alfonso.
Commissaria Ghio. Aspetta, devo. Commissaria Ghio, è presente?
Dovrebbe sentirsi anche con l'audio.
Ah, ok. Vabbè. Gozzi, Grosso, Cabur, Lodi, Lograsso, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vaccalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi presente. Allora, sono presenti in qualità di esperti, richiesta dalla consigliera Lodi del gruppo misto, la professoressa Francesca Mazzino. Poi, nominata esperta dal gruppo consigliare lista Rosso Verde, la dottoressa Francesca Coppola. Poi, la consigliera del municipio Bassa Valbisagno, del gruppo Vince Genova, Sofia Mariano. Non ne risulterebbero altri, se ci sono altri esperti, magari segnalatelo. Ah, anche il 5 Stelle? Sì, non trovo l'esperto dei 5 Stelle. Non trovo la richiesta, se può dirmi il cognome, do atto della sua presenza. Bene, Lucente Massimiliano, esperto del gruppo Movimento 5 Stelle. Sì, sì, ma infatti ho un plico così. Bene.
Proviamo.
Sono presenti alla mia sinistra del PN Studio Tommasinelli, neonato, sempre di PN Studio, però siete in due, ma in realtà dovrebbe intervenire una persona sola, perché sennò duplichiamo, se riuscite. Va bene. Tortello Enzo, del Comitato Centro-Ovest, Gaggero, Ecoistituto Rege, Salvo Daniele, di Lega Ambiente, Sansen Guglielmo, del WWF, Andrea Agostini, Circolo Nuova Ecologia, Scarfì, Genova contro il degrado, e Faruffini, Italia Nostra, in sostituzione del Presidente. Alla mia destra l'assessore Mascia, la dottoressa Anna Colombo dell'ufficio urbanistica, Grignani del Verde Pubblico del Comune di Genova, l'assessore avvenente, il signor Balostro, quelli che a Trasta ci stanno bene, Barreca Andrea, assessore del municipio Vassa Valbisagno. Bene, cederei la parola all'assessore Mascia per un'introduzione. Ah, mi scusi, assessore. Prima la parola a Paolo Aimè, che è uno dei richiedenti di questa commissione, l'altra alla prima puntata non è intervenuto. Mozione d'ordine? Prego.
Grazie Presidente. Una mozione d'ordine relativamente alle tempistiche della Commissione, visto che non è stata convocata come al solito alle 14.30, quindi per cercare un po' di capire l'ordine dei lavori.
Sì,
grazie.
Le informazioni erano tante, quindi le avrei diluite. Comunque proporrei di terminarla alle 5, se per tutti va bene. Può andare bene? Va bene, dando chiaramente parola agli auditi innanzitutto. Grazie Commissario Aimè per la sua introduzione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La nostra città è ricca di aree verdi: Val Polcevera, Val Fagaggia, Val Nervi, Val Bisagno, Valle Sturla, Valle del Torrente Cerusa, Valle del Torrente Leira, Val Varenna, e abbiamo la presenza di parchi urbani e una folta vegetazione in alcuni quartieri come Oregina, Righi, nelle delegazioni collinari, eccetera. Quindi la manutenzione riguarda un'area molto estesa e richiede numerose risorse. La radicazione degli alberi piantati alcuni decenni fa, ad esempio, espandendosi, sta causando forti danni alle strade, ai marciapiedi e in alcuni casi alle abitazioni circostanti. Sarebbe stato ottimale piantare alberi con radici che non si estendessero eccessivamente, deformando l'asfalto, come sta avvenendo in molte parti della città. Un'altra problematica è la verifica sulla salute degli alberi presenti in città, poiché alcune malattie non presentano segni visibili dall'esterno, ma logorando le piante dall'interno causano cadute apparentemente immotivate. Alcune zone, inoltre, è un'apertura. Sì, ma ho finito. È un'apertura. Ma è un'apertura.
Grazie commissario. Prego di concludere velocemente, grazie.
Alcune zone, inoltre, sono caratterizzate dalla presenza di troppa vegetazione in seguito a un'eccessiva piantumazione risalente a diversi decenni fa. Ci troviamo ora con una presenza di alberi in sovrannumero, in parte malati e in parte bisognosi di potature efficaci. In contrapposizione alle aree verdi ci sono invece quartieri edificati decenni anni fa in cui non ci sono alberi. Nel periodo estivo, quando il calore è eccessivo, per i cittadini è impossibile cercare la frescura del verde. È evidente come la soluzione di tutte queste problematiche, in termini di risorse finanziarie e di impiego del personale, rappresenti per ogni amministrazione comunale un costo esorbitante. Questo argomento è già in parte stato affrontato nel PUC, articolo 14, commi 8 e 8.1, ed è stato già presentato in commissioni precedenti dall'assessore Mascia, che ringrazio.
Grazie, cedo la parola all'assessore. Prego. Sì, prego commissaria Lodi.
Grazie Presidente. Solo per capire l'ordine dei lavori, perché era una prosecuzione, quindi non capivo questo intervento. Lei ha detto le 5, noi abbiamo iniziato e sono già le 15.40. Volevo capire, lei, cioè, cosa ha intenzione di fare? Di fare tutte le audizioni e poi di riaggiornare? Era per capire qual è la sua, perché già io le faccio presente a lei, però le faccio presente anche al coordinatore che le commissioni sarebbe bene iniziassero alle 2:30, perché per noi diventa davvero un problema. E poi non mi darà il tempo massimo delle 5, perché magari sforiamo, perché gli auditi sono tanti, gli interventi, gli esperti, però poi per capire, perché poi c'è stato un inizio un po' travagliato della commissione anche l'altra volta, quindi per capire bene come intendevamo procedere. Grazie.
Allora, questa è una prosecuzione della precedente commissione che vuole dare spazio proprio agli auditi, perché l'altra volta non sono riusciti a intervenire, quindi direi che diamo prevalenza ai loro interventi. Poi lo spazio che rimarrà chiaramente lo daremo all'Aula e agli assessori nella misura in cui sarà necessaria. Qualora sarà necessario riaggiornare la commissione, c'è già la disponibilità da parte dell'assessore comunque a fissarne eventualmente un'altra. Quindi prendiamoci il tempo che serve a tutti per esprimersi e fare il proprio intervento. Grazie, prego assessore.
Faccio un intervento brevissimo solo per aggiornare la commissione, i commissari, i consiglieri comunali, che come promesso e come mi era stato richiesto alla fine della scorsa commissione, abbiamo fatto una riunione venerdì scorso con la Consulta del Verde e volevo appunto informarvi che con la Consulta del Verde, come peraltro sollecitato mi sembra anche dai commissari nella scorsa commissione, abbiamo deciso e ho proposto di fare un incontro bimestrale in modo tale che da rendere edotto anche la Consulta del Verde del percorso che stiamo facendo. Ovviamente c'è una disponibilità da parte mia a seguire anche con la Commissione in parallelo l'evoluzione dei lavori del Piano del Verde, quindi conto che questa Commissione possa essere aggiornata anche una, due, tre volte quando lo riterete voi, perché ovviamente il Consiglio e le Commissioni sono sovrane. Lascerei la parola un attimo all'architetto Colombo, la quale nel dettaglio elenca i punti che ci hanno sottoposto gli auditi nella sede della riunione che abbiamo fatto venerdì, in modo tale che poi si possa sviluppare chiaramente la discussione poi autonomamente con gli auditi. Grazie.
Grazie assessore. Prego.
Buongiorno. Allora, abbiamo, come diceva l'assessore, svolto un incontro con la Consulta del Verde venerdì scorso. È stato un incontro molto significativo che ha portato molti spunti interessanti. I principali argomenti trattati, cerco di essere breve per poter audire tutti i soggetti presenti. È emerso principalmente che il verde deve essere sostanzialmente reso il più possibile fruibile, perché è necessario che la gente possa riconoscerci nel verde, farlo proprio e quindi svolgere parte della propria vita negli spazi verdi cittadini. Particolare attenzione è stata rivolta anche agli spazi verdi costieri, chiedendo che sia posta una particolare attenzione alle aperture visuali verso il mare, anche in questo senso che il più possibile i cittadini possano vivere questi spazi. Poi il tema si è spostato oltre la linea verde, quindi sono stati citati i lavori che si stanno svolgendo per rendere fruibile il Parco dei Forti, non solo tramite i lavori sui sentieri che si stanno facendo, ma anche individuando tutte le porte di accesso al sistema dei forti, e lo stesso è stato affermato anche per il Parco dell'Acquedotto Storico, in modo che sia in connessione col sistema dei forti centrale, ma anche con il tessuto urbano cittadino. È stato sollecitato ed è stato riaffermato che il Piano del Verde sarà attento alle tre componenti acqua, suolo e contrasto ai cambiamenti climatici, con interventi più incisivi dove ci sarà più bisogno e quindi conseguentemente anche con attenzione alle isole di calore. E alcune nuove sollecitazioni molto interessanti sono state portate in merito alla questione che è importante progettare le nuove aree verdi o la riqualificazione delle aree verdi con la partecipazione di bambini e adolescenti perché questo è un modo che ci può aiutare anche a coinvolgere i giovani, specie in certe condizioni, per prevenire il disagio giovanile. E a questo punto l'argomento è stato ricollegato anche al ruolo dell'urbanistica tattica. È in corso un progetto di urbanistica tattica a San Pier d'Arena e quindi potrebbe essere una buona pratica connettere questi due argomenti e portarli avanti parallelamente. È stata portata avanti anche una proposta di inserire nelle linee guida del piano del verde l'uso temporaneo delle aree che non hanno ancora una destinazione d'uso definitiva o la cui destinazione d'uso definitiva si sa che sarà oggetto di una procedura molto lunga, è stato proposto che siano utilizzate come spazi verdi temporanei e se nel caso queste aree dovranno anche essere oggetto di bonifica, utilizzare un verde in grado di assorbire gli inquinanti specifici. E da questo è nato anche un dibattito in merito alla questione dell'utilizzo poi del materiale derivante dalle potature di queste piante, anche se spesso in queste situazioni si fanno delle forestazioni urbane che non hanno bisogno di grandi potature, comunque c'è stato dibattito sull'uso possibile o non possibile di questo tipo di vegetazione residua. È stata posta l'attenzione alla necessità di educare giovani e cittadini a tutti i potenziali positivi del verde, sia in termini di salute ma anche in termini di ritorno economico per chi si impegna a utilizzare il verde nella sua multifunzionalità. E quindi ad esempio è stato proposto di utilizzare i tetti verdi anche come nuove possibili aree verdi, anche se non di fruizione, però che contribuiscono all'efficientamento della rete ecologica e anche portano con sé dei benefici dal punto di vista del recupero delle acque di prima pioggia, del rilascio ritardato in fognatura di queste acque o della possibilità di riutilizzarle per l'irrigazione. È stato sottolineato che sarebbe bene che le persone potessero sapere quale forma di risparmio potrebbero portare anche a livello energetico le coperture a verde, in quanto potrebbero regolare il microclima interno e quindi permettere dei risparmi energetici su condizionamento e riscaldamento. E quindi appunto alcuni membri della Consulta del Verde hanno appunto sollecitato che sarebbe interessante poter comunicare ai cittadini i ritorni economici di diversi tipi di interventi sul verde per educarli a un migliore comportamento in questo senso. È stato sollevato anche il tema della gentrification del verde, sottolineando che il verde sempre più sta diventando una cosa riservata più ai ricchi che non alle classi deboli e che quindi proprio quelle classi che risulterebbero più penalizzate hanno bisogno di un miglior accesso al verde pubblico, tenuto conto che appunto il verde pubblico ha una ricaduta positiva anche sulla salute in tutte le sue forme, anche psicologiche. È stato posto anche la questione del paesaggio pedagogico. Poi la discussione si è spostata sulla richiesta di un maggiore controllo da parte del comune sugli interventi sul verde privato ed è stata anche ipotizzata una modifica a valle dell'approvazione del piano del verde, una conseguente modifica anche del regolamento del verde, eventualmente prevedendo più controlli e più sanzioni e anche delle sanzioni. È stato anche ricordato come, per esempio, nel contratto con Aster siano ammesse le capitozzature che rovinano o hanno rovinato molti viali alberati cittadini. Poi è stato sollevato un altro tema riguardo alla possibilità o meno, se esistano dati o se sia possibile reperirli, per valutare gli atteggiamenti morbosi che si verificano nei diversi municipi o nelle diverse circoscrizioni, anche se, come sapete, il Comune non ha competenza sulla salute e quindi bisognerebbe trovare una collaborazione con l'ASL per poter avere dei dati in merito. Poi è stato sollevato il fatto che sì, nel piano del verde al momento sono previste varie aree verdi di piccole dimensioni, e quindi c'è stata una preferenza per una grande forestazione urbana, però riconoscendo che se i piccoli interventi sono diffusi e adeguatamente compiuti, possono supplire a più ampie aree di forestazione. Poi un altro argomento è stato quello relativo al fatto che se un'area verde è ben progettata può essere a bassa manutenzione, quindi erano abbastanza tutti d'accordo sul fatto che bisognerebbe orientarsi a questo tipo di progettazioni e magari anche andare più verso l'utilizzo di macchie mediterranee che meglio si adattino alla nostra condizione climatica e che abbiano bisogno di interventi manutentivi più contenuti. Un'altra questione è stata quella se utilizzare alberi di piccole dimensioni che quindi si adattino man mano già nella loro destinazione finale o se per avere un maggiore effetto si possano impiantare alberi già a pronto effetto, e sono stati valutati i pro e contro dei diversi atteggiamenti, così come sono stati valutati i pro e contro dell'utilizzo di un abaco delle essenze da utilizzare. L'unica cosa che in ogni caso andrà effettuata è l'elenco delle specie invasive da evitare. Direi che i punti principali sono stati questi. Grazie.
Grazie a lei. Quindi adesso cederei la parola agli auditi e quindi al signor Agostini. Prego.
Allora, siamo stati molto felici quando questo autunno, nell'ambito della discussione del bilancio, è stato raggiunto un accordo per la costituzione di una commissione del verde, un accordo di maggioranza e anche di minoranza. La cosa ci ha molto ben impressionati perché è una cosa che noi chiediamo da tempo immemore, che non si è mai riuscito a fare, e quindi ero molto contenti di questa cosa. Siamo andati a vedere, no? Perché gli atti pubblici hanno un senso da una parte di indirizzo e dall'altra parte in qualche maniera di vincolo o comunque di investimento. E quello che noi abbiamo visto è che nel bilancio approvato, di previsione approvato, non c'è una lira per il piano del verde. Ora, il piano del verde più importante che è stato fatto in Italia, il più noto, il più apprezzato da tutti i tecnici, è il piano del verde di Padova, che è una città più piccola di Genova e con una situazione morfologica e botanica estremamente diversa, è costato 2.800.000 euro. Qui mi sta dicendo che si vuole fare il piano del verde senza una sola lira a bilancio, e questa è una questione che credo mi sembra incredibile, che un'amministrazione si impegni a portare avanti un certo tipo di discorso senza mettere le risorse per farlo. Se no, ci inventiamo delle cose, facciamo dei bei disegnini, delle belle riunioni su quello che si dovrebbe fare, si potrebbe fare, ma poi i soldi non ci sono e quindi non si fanno, cosa che abbiamo già visto in molte cose. Seconda questione, per poter fare un piano del verde sarebbe necessaria l'anagrafe del verde pubblico e del verde privato, perché se io voglio stabilire tutta una serie di cose, di regole, di spostamenti, di investimenti, di piantumazioni, di tagli, di quello che volete, ho bisogno di avere i dati su cui lavoriamo. E invece la documentazione sul verde pubblico non c'è, e forse ci sarà. La documentazione sul verde privato, che è prevalente a Genova, non esiste. E come facciamo a fare un piano del verde se non sappiamo qual è il verde? Cioè, documenti, non sto parlando, sì, anch'io, io ho l'albero vicino a casa mia, quello lì, quell'altro, io vorrei vedere gli alberi che ci sono e fare una discussione. Questa discussione non si può fare perché ce la raccontiamo, ma il documento che fissa quanti alberi ci sono in quella strada, in quel quartiere, non c'è. Ecco. Terzo, in questa sede, più o meno in autunno, è stato fatto un discorso sul regolamento del verde. In sostanza è stato detto che il regolamento, da parte di persone qualificate dall'amministrazione, che il regolamento del verde non è applicabile. Allora, al di là che questa è una questione, apre tutta una serie di questioni molto vaste, ma io mi limito semplicemente a questo. Se questa è la posizione ed è stata l'affermazione ed è anche la pratica di questa amministrazione, il problema è perché non si fa un nuovo regolamento del verde secondo i criteri di questa amministrazione e di chi dice questo regolamento del verde è troppo vecchio, non va bene, non si può fare. In ultimo c'è anche la questione di uomini, nel senso che nell'ultima settimana, per non parlare di cose molto lungi, io mi sono trovato un pino marittimo da tagliare alla sciorba, pino sano, che è stato tagliato perché dava fastidio ad un cancello. Del tutto casualmente i terreni erano del Marchese Catale Adorno, che non guasta mai quando parliamo di cemento e di tagliare alberi. Qualcuno in più, il funzionario del comune, ha detto bisogna tagliare, e piantato un oleandro contro il regolamento, contro tutto. Non deve essere piantato lì per il regolamento, si può spostare anche un po' più in là se ci fossero dei problemi, ma comunque dovrebbe essere un pino, per il regolamento comunale deve essere un pino. Perché quel tecnico ha scritto quello, ha messo l'oleandro, e io posso collaborare con quel tecnico? Ha una credibilità tecnica per poter fare questo? Rispetta le regole lui per primo? No. Stessa cosa vale per i 9 alberi abbattuti in Albaro per far fare la piscina a Criscito. È possibile che un tecnico approvi una distruzione di 9 alberi, non uno, per costruire una piscina che impermeabilizzerà ulteriormente una zona altamente in via di impermeabilizzazione. Anche questo. Io come posso interagire con questo tecnico che dice queste cose, che le fa, che in buona fede, non sto pensando che sia... Terzo, la stessa cosa vale per il tecnico che ha autorizzato la costruzione di un campo di padel su un rio. No? Questo è, si fa un campo di padel al lato di via Pisa dove scorre un rio. Allora, spiegatemi come faccio io a parlare con questo tecnico credendo che lui mi dica delle cose. Cioè, voglio dire, è possibile? È possibile autorizzare un campo di padel sopra un rio? Questo è quello che è stato fatto. Allora io credo che queste cose devono essere sistemate, cioè vorrei che alcuni tecnici, alcuni politici, non dico che prendessero delle misure, ma cioè, mettessero uomini con cui poi noi possiamo dialogare. Vorrei che ci fossero dei soldi per fare questa cosa, perché sennò l'elenco che ha fatto la dottoressa prima è bellissimo, ma non si fa assolutamente niente, perché i soldi che arrivano sono solo quelli del pagamento degli oneri di urbanizzazione per fare cose vere. Il resto non c'è niente, zero. Queste sono cose che non permettono di collaborare. Noi vorremmo collaborare, abbiamo delle proposte, le abbiamo fatte nelle sedi opportune e continuiamo a farle e continuiamo a praticare tutta una serie di cose, ma devono esserci delle garanzie, una serietà amministrativa, cioè i documenti. Fatemi vedere l'anagrafe del verde, mettete dei soldi a bilancio. Non si può pensare che due persone facciano il piano del verde in 3 mesi senza una lira.
Mi scusi, signor, grazie. Prego. Signor Scarfì, grazie. Non si può applaudire dagli spalti. È previsto da regolamento, è previsto, abbiamo delle regole, dobbiamo seguirle tutti. Vi ringrazio se riuscirete a farlo. Grazie. Prego. Non si può. No, no, signora, se no devo farla accomodare fuori. No, no, allora cortesemente. Noi più che avere i microfoni.
Hai rubato due.
Ha sentito magari. Adesso lo farò presente al tecnico. Grazie. Prego, signor Scarfì.
Sì. Grazie. Buonasera a tutti. Un piccolo riassunto di come siamo arrivati alla data di oggi. Siamo arrivati alla data di oggi dopo altre 4 commissioni, la prima è stata a dicembre del 2022, e commissioni che non erano venute, diciamo, dal nulla, erano venute sulla base, diciamo, di un malcontento, di un'insoddisfazione, diciamo, generale dei cittadini sullo stato del verde in città, il censimento degli alberi tagliati, rimpiantati, cose del genere. E devo dire che diciamo, l'amministrazione ha colto questo e ha dato la possibilità in queste commissioni di parlare dell'argomento, per cui durante queste commissioni sono avute informazioni, è stata riattivata la consulta del verde, nell'ambito della consulta del verde si è parlato, diciamo, è stato attivato un tavolo tecnico sul rinnovo delle alberature stradali e poi era stato anche detto dall'assessore Abedente che il comune si sarebbe finalmente dotato, dopo una quindicina d'anni circa di cui se ne parla, anno più anno meno, di un piano del verde. Era stata data una tempificazione, grosso modo, ricordo a parole, ma potrei magari sbagliarmi, che era, diciamo, si pensava verso la fine della scadenza di questo consiglio comunale. Questa era l'idea. Poi a novembre, a fine ottobre-novembre, diciamo, abbiamo saputo per caso che era stato creato un gruppo di lavoro interno del comune fatto da persone estremamente qualificate, io non ne conosco molte, ma so che sono tutte molto, molto brave e attente, per la redazione del piano del verde. E lì è cominciato così a venire qualche dubbio su come, perché, quale fosse il processo che portasse poi alla redazione di questo piano del verde. Ricordo anche che durante una di queste commissioni il dottor Giorgio Costa disse: ah sì, perché poi dobbiamo anche parlare di che tipo di piano del verde faremmo. Ecco, queste erano le premesse. Allora, oltre a questo, vorrei fare un passo indietro. passo indietro e ricordare un documento che è citato anche nel documento costitutivo di questo gruppo di lavoro, che sono le linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile. È un documento del Ministero dell'Ambiente del 2017. Suggerisco a tutti la lettura di questo documento, perché è un'elencazione di principi che sono difficilmente discutibili e di cose da avere, da fare. E questo documento non richiede solo il piano del verde, che era quello poi che è stato venuto durante, richiede tutta un'altra serie di cose, il censimento completo e consultabile, richiede un regolamento applicato o applicabile, vedete un po' voi a seconda dei casi, richiede appunto un piano del verde, come dicevamo, che era la richiesta per cui siamo arrivati a questo punto, ma richiede anche, ad esempio, un piano di monitoraggio e gestione annuale delle manutenzioni, della cura del verde, eccetera, eccetera. Richiederebbe un sistema informativo dove chi vuole andare a vedere dove sono le cose, come sono fatte, che sia privato o pubblico, possa vedere facilmente qual è la situazione. È stato fatto un censimento degli alberi nel 2020-21, aggiornato al fine 2022, ancora in rete non è disponibile. Noi ci siamo fatti un programmino in Excel, giusto per guardarlo, ordinarlo, eccetera, eccetera, ma non è effettivamente disponibile. Bisognerebbe fare, questa è la legge, un albero per ogni bambino, un bilancio arboreo, no? a fine mandato. Bisognerebbe studiare degli indicatori, o KPI, come si direbbe in inglese, misurabili, effettivi, controllabili, pubblici. Bisognerebbe fare tante cose, insomma. Allora, La questione è questa. Noi ci rendiamo conto della difficoltà, che ci sono attualmente, ma le preoccupazioni che avevano portato a queste commissioni noi non le vediamo sanate adesso da un piano del verde, e non voglio entrare adesso nella qualità del documento che verrà preparato da persone che sono là, ma perché ci rendiamo conto che è tutto l'insieme che è ancora estremamente, estremamente fragile e debole. Allora, benissimo il piano del verde, ma che tipo di piano del verde? Come verrà effettivamente realizzato? Perché anche come è partito, anche come diceva prima poi l'assessore Mascia, questo discorso di coinvolgere la consulta del verde, l'ho chiesto io l'ultima volta, quindi so di cosa parlo, in corso d'opera e di aggiornarsi ogni due mesi, io non lo trovo accettabile, lo dico molto sinceramente, non mi quadra assolutamente questa cosa qui. Allora, questo piano del verde mi sembra nasca in maniera proprio proceduralmente non corretta, almeno secondo il mio punto di vista. E quindi io chiedo che venga rivisto il modo, di prepararlo e che venga lasciato più tempo alle persone per lavorarci e che vengano utilizzate anche risorse esterne, perché riteniamo che sia utile avere anche il contributo di professionisti esterni. Oltre a questo, io desidererei, faccio una richiesta formale, anche se non spetta un'associazione, che il Comune facesse un suo audit interno del suo stato di rispondenza rispetto a quelle linee guida del 2017. Cosa c'è, cosa non c'è, cosa si deve fare e quando lo faremo. E ultimo, non per ultimo, la saluto, grazie. Certo, assolutamente, una cosa molto, una parte del regolamento del verde che è completamente non applicata, si parla di modificarlo e penso che sia giusto, ma ci sono delle parti fondamentali che non sono ancora applicate. Nel regolamento del verde è prevista la costituzione di un registro delle alberature di particolare pregio. Allora, questa cosa non esiste, questa cosa non è una cosa così, va fatta. Bene, grazie. Ho finito.
Grazie, WWF Jansen. Prego.
Allora, alcuni temi sono già stati affrontati in merito alle disponibilità finanziarie per la redazione del piano, però anche per la realizzazione del piano non c'è un euro a bilancio. Dunque affrontare una realizzazione di un qualsiasi piano, anche se fosse fatto in modo organico e facendo riferimento al decreto ministeriale che è stato citato, che prevede tutta una serie di azioni e di obiettivi, cosa che non risulta sia stato inserito nel piano del verde, la ritengo effettivamente un'impresa estremamente difficile. Non è stato neanche brillante l'inizio del percorso partecipativo, perché qui, vede assessore, non si tratta di un aggiornamento, perché l'aggiornamento potrebbe essere anche settimanale, ma non è un percorso di partecipazione, e questo è il problema, che sta alla base, che forse l'amministrazione non riesce a concepire. Io faccio parte della consulta del verde, professionalmente sono un tecnico agrario, di conseguenza forse qualcosina in qualche piccolo aspetto ci acchiappo. Detto questo, abbiamo superato il discorso del finanziamento, delle risorse umane messe a disposizione. Non si mette assolutamente in discussione la professionalità delle due persone che hanno iniziato con grande fatica e difficoltà a redigere il piano, di cui noi, come associazione, ma penso tutti, hanno profonda stima. Cosa manca nel piano? Il piano innanzitutto ha un carattere di indirizzo, mentre un piano serio dovrebbe avere almeno qualche indicazione di tipo prescrittiva, perché se no allora è inutile. Faccio solo un riferimento molto molto concreto, perché a me piace anche vivere nella realtà quotidiana. Se ad esempio nella scheda dei parcheggi noi diamo due possibilità, utilizzo di materiali e li elenchiamo di copertura, però mettiamo contemporaneamente anche l'utilizzo nei viali principali di asfalto di colore chiaro, è solo un esempio, non ci siamo. Forse bisognerebbe andare a vedere anche il processo industriale dell'asfalto di colore chiaro, mettiamocelo nero, è meglio, perché oggi come oggi quei leganti che vengono utilizzati a livello sintetico sicuramente non ci siamo assolutamente. Inoltre le utenze, i progettisti, le grandi proprietà, specialmente negli interventi di media e grande realizzazione, chiaramente opteranno per l'asfalto anche col colore chiaro. L'impatto ambientale delle relazioni delle nuove aree verdi. Ecco, questo qua forse è un discorso un po' difficile da affrontare e col massimo rispetto nei confronti di tutti anche da capire. Quando si realizza un'area verde o si mantiene o si procede alla manutenzione ordinaria o straordinaria, c'è sempre comunque un impatto ambientale. Non direttamente certe volte a casa nostra, ma a casa di altri. E questo deve essere, secondo me, considerato. Dunque, tutto l'utilizzo sia direttamente dall'amministrazione comunale, sia direttamente dall'ASTER o dai soggetti terzi incaricati di realizzarle, di materiali sintetici, l'utilizzo di torbe, l'utilizzo di tutte quelle delle pacciamature sintetiche, eccetera, eccetera, dovrebbe essere il piano a indicare che non devono essere utilizzate. Questo sarebbe già un passo in avanti importante. Manca il discorso delle specie invasive. Oggi a TG3 è stato presentato uno studio dell'Università di Pisa estremamente interessante sulla ricchezza della biodiversità in Liguria, ma nello stesso tempo la ricchezza, purtroppo siamo ai primi posti, sembrerebbe in Italia, io non ho ancora letto lo studio, per quanto riguarda le specie aliene invasive. Dunque anche questo è un discorso che va affrontato. Tutte le aree periurbane del comune di Genova e purtroppo anche qualche area urbana, le specie invasive si stanno moltiplicando e il comune non sta provvedendo assolutamente. Un altro tema è quello della fruizione. Ora, siamo d'accordo più o meno tutti che le aree verdi devono essere fruibili, ma non sempre e a tutti i costi. Vorrei sapere come, ad esempio, nella rete 2000 riusciamo a coordinare la fruibilità delle aree con le zone di conservazione speciale, ad esempio, è solo un esempio. Come avviene nella gestione forestale, anche la non gestione in determinate zone è una ricchezza ed è anche un potenziale estremamente interessante a livello di educazione ambientale. Un altro tema che non viene affrontato, che può sembrare marginale, ma non è assolutamente marginale del piano del verde, è l'uso dei fitofarmaci. Anche questo dovrebbe essere affrontato dal piano del verde. È assurdo che nel ciclo urbano siano ancora consentiti l'utilizzo di tutta una serie di sostanze. Questo si può affrontare con strumenti di diverso tipo. Un altro aspetto estremamente importante è il ruolo del comune. Chi è che si occupa di verde? Diverse strutture si occupano di verde. E quando col sistema di semplificazione e agevolazione delle pratiche edilizie, che in parte è stata una cosa utile, ma in parte è stata anche devastante, cosa succede? Succede semplicemente che l'amministrazione non è in grado, nei tempi previsti, che sono molto ristretti, di prendere in esame tutti i progetti che vengono presentati anche per quanto riguarda le aree verdi. Vigilanza non esiste, non ci sono poteri ispettivi, i poteri ispettivi dell'edilizia, dovreste saperlo, sono un ispettore per edilizia per vallata, che non può praticamente, come se fosse inesistente, dunque anche quello è un settore che piano piano negli anni è stato, come quello del verde, è inutile girarci intorno, smantellato pezzetto per pezzetto. Le altre forze in campo ovviamente ci vorrebbero anche dei corsi di formazione. Concludo col regolamento del verde. Il regolamento del verde non è assolutamente vero che non è applicabile. Ha alcune parti che non sono applicabili perché sono, e faccio un unico esempio, la famosa capitozzatura, perché un regolamento da una parte lo vieta, dall'altra lo autorizza, cioè si può fare con autorizzazione, e poi si prevede anche una deroga per quelle piante, e qui vedi il discorso aste, che sono state oggetto di capitozzatura. Dunque, se io ho un albero che 10 anni fa è stato capitozzato, io posso legalmente e tranquillamente capitozzarlo. Non è una questione solo di sanzioni o di personale addetto, di corsi di formazione, che oggi non esiste praticamente nulla, perché anche il reparto ambiente e territorio negli anni della polizia locale, che funzionava benino, abbiamo visto la fine che poi ha fatto. Dunque, nel regolamento del verde ci vogliono alcuni aggiustamenti, è vero, sono anni e anni che li richiediamo, ad esempio questo che riguarda la capitozzatura, ma non soltanto. Ma il discorso principale, basta che vi fate un giro in città, nel privato andate a vedere non solo la copertura dei parcheggi.
Le chiedo di
concludere. Sì, concludo. Dopo un anno, queste zone sono completamente abbandonate. Non c'è nessun tipo di controllo e la vegetazione che è stata messa o soffre o è secca.
Grazie. Cedo la parola al signor Salvo di Lega Ambiente. Vi chiedo se riuscite a rimanere nei tempi, se no non riusciamo neanche a finire gli auditi. Grazie.
Buongiorno a tutti. Allora, sappiamo che il piano del verde sarebbe l'occasione perfetta per creare una nuova cultura su questo tema, sul tema appunto del verde pubblico, ma anche sulla gestione del verde privato e quindi su una visione un po' più, diciamo, complessiva di quello che è il patrimonio arboreo all'interno della nostra città e su quelle che sono le connessioni tra questi diversi ambienti. Perché essenzialmente il piano del verde deve avere un obiettivo, che è anche quello di migliorare la qualità della vita delle persone in città, ma anche quello di rinnovare alberi che a volte magari ormai hanno diversi anni alle loro spalle, hanno necessità di essere sostituiti. Quindi il piano del verde ha tutta una serie di potenzialità che sinceramente il comune in questo momento sembra non cogliere. Durante la scorsa commissione l'assessore Mascia dichiarò che il piano del verde era un'ottima occasione per fare anche una valutazione delle competenze interne, capire quali erano le competenze attive che potevano impegnarsi sulla redazione di questo piano e anche per fare un po' di formazione. Questo aspetto per noi è preoccupante, non perché ovviamente non riconosciamo le competenze dei tecnici del comune, ma perché non è possibile sviluppare un piano che dura 20 anni con dei tecnici che devono formarsi nel mentre. È necessario quindi avere a disposizione un budget e coinvolgere dei tecnici che siano già formati su questa tematica. Il comune deve individuare dei finanziamenti per sviluppare un piano, deve coinvolgere degli studi che siano adatti a sviluppare un piano di questo tipo. Ma entriamo nello specifico di quelli che sono gli aspetti per noi più preoccupanti. Uno di questi, ad esempio, è l'obiettivo. In una delle pagine del primo capitolo dei documenti che sono stati condivisi, c'è l'obiettivo della densità di verde fruibile in città. E si dichiara che attualmente il Comune di Genova presenta il 4,98% di superficie comunale ricoperta di verde fruibile. Questo dato è basso, è in maniera terrificante basso. Consideriamo che Milano ha il 13,8%, Torino ha il 15,39% di superficie comunale coperta da verde fruibile. E di questo 4,98%, un aspetto che è ancora più drammatico è che 2/3 di questa superficie è occupata da aree boschive e da cimiteri, quindi essenzialmente da zone che non sono davvero fruibili. Quindi noi, per poter fruire del verde presente in città, dobbiamo o fare escursionismo o andare al cimitero. E questo ovviamente rischia di essere un problema in una città come la nostra. I giardini scolastici ad oggi sono... occupano lo 0,79% della superficie, e la nostra città è l'unica tra le prime 12 città d'Italia con un dato inferiore al 3%. Le aree sportive all'aperto sono lo 0,25%. Quindi quando sentiamo dire che il comune di Genova che Genova è una città con una buona dotazione di verde pubblico, in realtà noi non siamo d'accordo, perché questo verde non è davvero accessibile. E qual è l'obiettivo del Comune di Genova? È raggiungere con il piano il 6,65%, perché è la media che hanno oggi le prime 12 città d'Italia. Quindi il nostro obiettivo a 20 anni è raggiungere un livello basso, estremamente più basso di quelle che sono in cima alla classifica, senza quindi andare ad incrementare davvero le aree verdi in città. Consideriamo che tra il 2011 e il 2021 la crescita delle aree verdi a Genova è stata dell'1,9%, quindi noi ci proponiamo in 20 anni di crescere dell'1,7%, praticamente un piano della decrescita del verde cittadino. E questo quindi è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello della partecipazione. E nel documento che è stato condiviso si citano percorsi di partecipazione che non vengono meglio definiti, ogni tanto si parla di urbanismo tattico, ma la partecipazione deve avere dei percorsi strutturati con dei tecnici, appunto, che sono esperti sul tema della partecipazione. Servono degli spazi dedicati in cui le persone possano incontrarsi e fare partecipazione. Serve un budget e servono dei momenti in cui popolazione, cittadini, operatori economici possano partecipare a questi percorsi, perché se il percorso di partecipazione viene fatto alle 3 di pomeriggio perché segue gli orari dei tecnici comunali, e allora è una partecipazione che riguarderà solo una parte di città e solo quelle persone, ad esempio quelle associazioni, che possono magari mandare qualcuno a partecipare ad esempio ad una commissione alle 3 di pomeriggio, e questo non può essere davvero una partecipazione. Quindi in realtà questo dovrebbe essere un momento per sviluppare una sensibilizzazione sul tema del verde urbano, una maggiore educazione della cittadinanza, favorire dei percorsi di cogestione e di tutela con i cittadini del verde pubblico. L'urbanismo tattico poi nel verde non c'entra troppo, cioè può centrarci, ma in realtà noi parliamo di urbanismo tattico quando andiamo a togliere aree carrabili e le rendiamo pedonali. Quindi o l'obiettivo del piano del verde è pedonalizzare zone attualmente carrabili, oppure non ha troppo senso parlarne in questa sede. Il terzo aspetto è la trasparenza. I dati e le informazioni devono essere pubbliche. La settimana, quando si è stati convocati l'ultima volta, questi dati non erano pubblici, la presentazione non era resa pubblica e il censimento ad oggi non esiste o comunque non è reso pubblico, e questo è un grave danno alla ricerca, alle attività di studio, alla possibilità di informare correttamente i cittadini sullo stato della nostra città, sul suo stato di salute. E quindi essenzialmente il nostro piano del verde dovrebbe essere un piano del verde più ambizioso, perché in questo momento il comune non è per niente ambizioso con il suo piano, ma sta cercando di mantenere una continuità con quello che è stato in passato, dando sicuramente delle indicazioni utili sulla progettazione, ma a grandi linee, e senza darsi degli obiettivi che possano davvero portare la nostra città nei prossimi 20 anni ad avere un verde fruibile all'interno della città e davvero accessibile a tutti, comprese persone anziane, bambini, disabili e così via, perché i boschi non possono essere verde fruibili. Grazie.
Grazie a lei. Signora Faruffini, Italia Nostra, grazie. Sì.
Devo fare così.
Ah, grazie. Grazie. Gran parte delle cose che anche Italia Nostra sottolinea sono già state dette. Io vorrei richiamare un attimo però il discorso delle, ripensando alle linee guida ministeriali che ha citato Scarfino, nelle linee guida il Piano del Verde è definito uno strumento pianificatorio di tipo proprio sostanzialmente diverso da quelli fino ad oggi, perché dobbiamo pensare che la città deve avere un profilo verde, deve partire dagli ecosistemi naturalistici, deve essere vista come un ecosistema, perché noi abbiamo bisogno di pianificare la cura e il mantenimento del verde cittadino per migliorare proprio la qualità della vita dei cittadini. Dobbiamo mitigare gli effetti del cambiamento climatico, conservare la biodiversità, quindi deve essere visto come un piano strategico per lo sviluppo della città, che ovviamente non deve essere accostato al PUC, ma deve essere proprio sovraordinato, non nel senso di valere di più, ma nel senso che deve essere proprio una visione completamente diversa da quella che ci sembra che sia adesso assegnata al piano. Cioè noi non riusciamo a vedere, a leggere nei documenti che ci avete fornito proprio una vera strategia di intervento, non riusciamo a leggere quelli che sono gli obiettivi proprio del piano, non i piccoli obiettivi ma i macro obiettivi, gli obiettivi di bilancio arboreo, di aumento della copertura, i criteri di priorità, i tempi previsti, le fasi di attuazione. Cioè, secondo noi, oltre al discorso che ci deve essere una chiara programmazione dei meccanismi di finanziamento da attivare, che non può essere legata soltanto a contributi privati, a contributi ministeriali, non sappiamo di che tipo, ma che comunque magari sono finalizzati a progetti particolari. Noi non possiamo consumare suolo per finanziare opere a verde, questo è proprio il contrario di quello che vogliamo ottenere. Abbiamo bisogno di conservare il patrimonio che abbiamo, di conoscerlo bene, cosa che al momento non sembra essere. Come hanno detto altri, deve essere anche il verde privato oggetto di censimento e di conoscimento. Secondo noi gli obiettivi devono essere più calati nella realtà genovese, devono essere visti anche per diverse zone della città, non tutte le zone della città sono nella stessa situazione. Il censimento delle aree verde e anche tutto il quadro di quella che deve essere il quadro conoscitivo della città, per conto nostro dovrebbe essere più calato all'interno di realtà diverse, tenendo conto del microclima, degli aspetti socio-economici, sanitari, di benessere dei diversi ambiti della città, che non sono tutti gli stessi, e quindi per ciascuno di questi ambiti dare degli obiettivi di miglioramento e quindi anche delle priorità di intervento. Cosa che al momento non riusciamo a leggere, non riusciamo a leggere in quella cartografia, che è l'unico elemento cartografico che sembra che dovrebbe accompagnare questo piano, e dove non riusciamo a vedere progetti specifici se non grandi impianti di risalita verso i parchi e le aree verdi alle spalle dell'abitato, che certamente sono importanti, però per adesso non abbiamo neanche indicazioni su modalità, criteri di progettazione di questi impianti di risalita, né attuazione di previsioni temporali, e comunque non è che possiamo portare tutta la città verso l'esterno, ma bisogna anche che il verde venga considerato all'interno e vengano mantenute le connessioni tra la parte oltre la linea verde e quella interna. Allora, noi chiediamo che vorremmo vedere in questo piano degli elaborati più consistenti, descrittivi, che illustrino le analisi valutative che sono state poste alla base del piano e quindi come sono stati ricavati gli obiettivi di rigenerazione per ambiti. Vorremmo vedere delle indicazioni programmatiche per il piano triennale delle opere pubbliche e i progetti operativi da realizzare in un breve e medio termine, con le risorse finanziarie che sono individuate, inclusi gli interventi di mantenimento, perché non possiamo parlare solo di nuove aree verdi, ma dobbiamo parlare anche del mantenimento dell'immenso patrimonio che abbiamo in città e anche a perimetro della città. Vorremmo anche che venissero definiti indicatori di rigenerazione urbana per verificare il valore degli interventi in progetto, per monitorare il piano e il raggiungimento degli obiettivi. Chiediamo anche che venga considerata con la successiva stesura di un piano di forestazione esteso all'ambito metropolitano. Il piano di forestazione urbana e periurbana oggi è ritenuta da tutti gli esperti indispensabile per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e noi dobbiamo cercare di applicare fin da oggi l'ampliamento e l'aumento delle alberature, delle piantumazioni. È vero che abbiamo aree dove occorre modificare, sistemare, sostituire le alberature, però anche tanti nuovi alberi devono essere piantati, dovremmo già da oggi, prima ancora che il piano diventi operativo, cominciare a far vedere che la politica dell'amministrazione va verso questa cosa. Noi abbiamo visto interventi come quello della nuova strada del Campasso appena finita, che è una distesa di asfalto dove non c'è un solo albero in tutto il parcheggio. Una delle schede del piano ci dà... Quindi concluderei dicendo che vorremmo arrivare a rivedere insieme con la consulta in quegli incontri che abbiamo programmato tutte queste cose proprio per cercare di trovare qual è la strada per introdurre questi progetti operativi il più velocemente possibile. Grazie, buongiorno.
Grazie a lei. Neonato PN Studio, grazie.
Mi si sente?
Sì.
Ah, ecco, buongiorno a tutti. Allora, noi avevamo lavorato al piano del verde del 2012, sono passati 12 anni, abbiamo fatto altre esperienze professionali e devo dire che quello che in un certo senso avevamo un po' preconizzato, soprattutto la relazione con i servizi ecosistemici, ormai è diventato linguaggio comune. La cosa che ci tengo a dire, come tecnico che da decenni si occupa di questo, è che spesso si fanno delle semplificazioni, cioè lo stesso albero può avere funzioni completamente diverse a seconda di dove si trova, quindi la sua collocazione relativa in un'area verde, grande, piccola. Quest'area verde com'è? Multifunzionale sì o no? Quest'area verde è collegata alle altre aree verdi? Bene, e noi come possiamo misurare questa differenza? Valutando nei servizi ecosistemici, che sono l'indicatore più preciso che può essere misurato prima e dopo un processo, quindi fondamentalmente ci dà l'idea della qualità del piano che stiamo mettendo in opera. E non solo è importante vedere questo, la famosa fotografia che a gran voce mi sembra è stata richiesta da tanti altri, quindi non solo il censimento degli alberi, ma anche proprio una valutazione qualitativa dello stato attuale, ci può dare una fotografia importantissima della città per capire quali sono le aree di crisi e cosa noi possiamo fare, quali sono gli effetti negativi che temiamo e come possiamo cercare di anticiparli, quali sono le aree perse per sempre, perché anche questo purtroppo bisogna dirselo, cosa facciamo? Abbattiamo interi quartieri costruiti sopra corsi d'acqua, non credo che sia percorribile, ma quali possono essere misure compensative e mitigative, sapendo che ogni volta che mitighiamo abbiamo perso una battaglia, perché vuol dire che non riusciamo a evitare l'impatto, ogni volta che compensiamo ancora peggio, perché a maggior ragione non c'è niente da fare. Allora, in questa visione io credo che l'obiettivo che si sta dando il Comune in questo momento è estremamente ambizioso, perché mi rendo conto che con le importantissime, qualificatissime risorse interne e sapendo il carico di lavoro che hanno, sarà per loro credo molto difficile riuscire ad avere, no, un preciso quadro di quello che c'è e di che cosa appunto è necessario fare. È necessario fare in termini di cosa? Di piacere e di benefici che effettivamente sono percepiti dai cittadini, e questo è fondamentale, perché quando noi parliamo di sottrazione di CO2 che a livello planetario ci sta arrovinando l'esistenza a tutti, non è una cosa percepita, non è che mi accorgo se c'è più o meno CO2 in giro, altre cose sì. Allora, cosa importante? Che il piano del verde abbia questo come consiglio, poi sarebbe naturalmente per noi estremamente, come dire, importante e piacevole portare avanti il lavoro iniziato appunto nel 2012, sono passati 12 anni, contemporaneamente lo stesso anno non solo Genova ma anche Londra si è data il suo piano del verde. Bene, dal 2012 adesso, che l'hanno portato sempre avanti, hanno visto che su ogni sterlina investita sul verde pubblico ne hanno guadagnate 27, che sono state evitati 1 miliardo di sterline di costi per la salute umana, 60% fisica, 40% mentale. Ora, sono tutte cose che probabilmente sappiamo, però sono dati che mi piace ricordare, perché tra appunto una dichiarazione di buoni principi e al tempo stesso riuscire ad arrivare invece a definizione di obiettivi chiari, precisi, praticabili, orizzonti temporali, quando lo realizzo, con che risorse lo realizzo, quali sono le ricadute e come mi accorgo se ha funzionato. Ho deciso fin dall'inizio degli indicatori ed è su questo che io prendo le misure. Chiederei a Francesco di integrare.
Buonasera a tutti, sono Francesco Tomasinelli, ho lavorato con Francesca alla prima edizione del Piano del Verde. Io sono un ecologo, posso dirvi due parole sul tema della biodiversità. Lavorare sulla biodiversità urbana è tipicamente impegnativo e dispendioso, non si può fare in assenza di budget, però il ruolo della biodiversità a livello urbano può essere veramente significativo per confermare la qualità del lavoro che è stato fatto, ovvero possiamo individuare una serie di bioindicatori, specie animali esigenti, non pensate ai cinghiali, potrebbero essere uccelli e farfalle in un contesto come Genova, che a lavoro fatto dopo qualche anno ci danno un riscontro della qualità degli interventi che sono portati avanti in termini di qualità ambientale, quindi miglioramento della vita anche per i cittadini. Ho concluso.
Grazie, signor Gaggero, e Istituto Regge.
Come si accende? Ah, già accende, perfetto. E dunque, mi sembra che siamo tutti d'accordo sull'esigenza di un piano del verde in modo da realizzare in maniera urgente, ma soprattutto dandogli una dignità. Considerando anche che Genova, con la sua conformazione di città verticale, con l'uso discriminato del suolo e la cementificazione che è stata realizzata, ad ogni bomba d'acqua, siccità o bomba di calore, appare particolarmente colpita. Io mi aggancio volentieri all'intervento dell'architetto neonato in merito al piano del verde che era stato preparato e che giace da 15 anni quasi nei cassetti del comune. Diciamo che la visione strategica di questo piano era proprio quello di permettere di modulare le scelte di trasformazione urbana ai fini di individuare già in fase di progettazione la criticità e le soluzioni che dovrebbero essere individuate. Quindi il piano del verde non dovrebbe essere realizzato a posteriore, ma contestualmente almeno alle scelte pianificatorie, cioè nel momento in cui si fanno delle scelte pianificatorie dovremmo avere la possibilità di consultare un piano del verde. Mi preme qua elencare un attimo gli strumenti che il comune potrebbe avere a disposizione. A parte il regolamento del verde che è in vigore dal 2012 e che necessiterebbe di aggiornamenti e di puntualizzazioni, cose che non sono mai state fatte, vorrei ricordare che con una delibera di giunta numero 47 del 13 di marzo del 2016 è stato istituito l'Osservatorio Salute Ambiente, che è tuttora in funzione, cioè è tuttora esistente, ma non viene mai aggiornato, non viene mai convocato, e questo potrebbe essere uno strumento importante, perché potrebbe fornire al piano del verde quegli strumenti utili per i rilevamenti di base, come ad esempio fare delle mappe quartiere per quartiere, connettendo le varie situazioni di morbilità e le situazioni di incremento o decremento del verde o altre situazioni. E, ripeto, questo è uno strumento che sarebbe già attivo e credo che sia in grado di fornire questi elementi. Nel 2017 il Consiglio Comunale ha dato mandato al Sindaco di attuare la Carta dei diritti civici genovese. E questa carta, fra le varie cose, dovrebbe indicare lo standard minimo di verde pubblico che il Comune dovrebbe garantire ai residenti. Anche questo è ancora da attuare. Io poi inoltre mi permetto di suggerire uno strumento che sarebbe molto utile per le amministrazioni locali, cioè il bilancio ambientale. Questo effettivamente darebbe la possibilità agli amministratori di contare le politiche e di valutare se le politiche ambientali sostenute dall'amministrazione hanno avuto degli effetti positivi. Solo così si può capire quale positive ricadute ha la tutela nel verde nel quotidiano. Noi chiederemmo di incrementare le aree pedonali, fare un serio piano di forestazione della città, di recuperare la ragnatela di verde di percorsi senza auto di cui la città sarebbe ricca se fossero opportunamente mantenute, ed individuare elaborati carte e indicatori indispensabili proprio per realizzare questi parametri. Dunque, questi dati fondamentali noi non li abbiamo trovati nel documento che ci è stato dato e riteniamo, da quanto abbiamo esaminato e da quanto è emerso dalla discussione che è stata fatta venerdì scorso, che ci sembra che non esista la volontà politica proprio per dare dignità a questo piano che dovrebbe essere strategico. Non esistono tempi di lavori, non esistono le risorse necessarie, abbiamo appreso che spera in eventuali finanziamenti grazie a oneri di urbanizzazione, e qua veramente c'è da farsi venire i capelli in piedi, perché allora altro cemento sul cemento. Non esistono fasi o tempi di realizzazione. E questo ovviamente, un'altra cosa che ci preoccupa è il fatto che sono previste una o due cartografie nel documento definitivo. Denota questa una scarsa propensione all'incentivazione della partecipazione e della conoscenza dei cittadini. Esprimiamo veramente disappunto e amarezza, perché temiamo che questa sia un'occasione persa. Ripeto, un piano del verde probabilmente si farà, però il piano del verde necessita di investimenti, di risorse e di tempi e soprattutto la volontà politica di realizzare un piano del verde che sia utile per la nostra città. Ovviamente saremo favorevoli ad una partecipazione qualora ci deste la possibilità di ricrederci. Grazie.
Grazie. Signor Tortello, Comitato Centro Ovest.
Mi si sente?
Sì.
Bene, io diciamo che avevo preparato con Graziella il documento, sarò pertanto molto breve. Sono state ricordate le delibere del Comune del 2010 e 2012, del 2016 e via dicendo, del 2017, di cui tutto sommato non abbiamo visto traccia nel documento che ci è stato presentato. E chiaramente ho sentito parlare di mancanza di censimento, non si capisce quale sia un'organizzazione strutturata che dovrebbe intervenire, l'organizzazione e così via. Io volevo appunto sottolineare questi punti perché mi sembra che senza soldi e senza una programmazione sia veramente difficile realizzare qualcosa. Concludo in anticipo con un brevissimo commento. Io vengo dall'industria elettromeccanica, ho un'esperienza in altri argomenti. Comunque, quando ho visto il piano che è stato presentato come diciamo un elenco di attività, devo dire che appunto nell'industria, se fosse stato da considerare un business plan, un piano prodotto o un piano strategico, non l'avremmo mai accettato.
Grazie. Ancora, signor Balostro, quelli che a Trasta ci stanno bene, e poi direi che abbiamo terminato con gli auditi. Prego. Signora, mi scusi.
Niente, sicuri. Buongiorno, io sono Cristina Balostro, appartengo appunto al comitato quelli che a Trasta ci stanno bene. E io parto più che altro dalla nostra esperienza sul territorio. Siamo un'associazione che si è costituita nel 2012 e in contrasto alle opere che vertevano sul territorio come Terzo Valico e Gronda, in contrasto paesaggistico, perché queste opere mangiano molto territorio, consumano molto verde e devastano il territorio in tutti i sensi. Infatti abbiamo avuto frane, disagi di vario tipo, quindi diciamo noi ci siamo poste un obiettivo di recuperare il bello che nel nostro quartiere c'è. Ci siamo inventati il nostro ultimo progetto, è la Via delle Rose. La Via delle Rose è una via che parte dal Passo Barabini e arriva a Murta, consiste nel piantumare principalmente rose, ma poi comunque anche altre piante autoctone che possono stare nel nostro territorio. Ci avvaliamo della consulenza di botanici, comunque tutto a livello di volontariato, quindi ci autofinanziamo con degli eventi a base di tech e col buon cuore delle altre associazioni. Lavoriamo in sinergia con altre associazioni del territorio. La Via delle Rose consiste appunto nel partire dalla parte più urbanizzata, che è Trasta, via Passo Barabini, Trasta eccetera, dove ci sono privati che hanno messo a disposizione i propri giardini, poi ci sono i giardini Bottaro, che invece sono giardini comunali che attualmente sono in corso di ristrutturazione, e ci occupiamo appunto di questo verde. Poi salendo si prende via Asilo Infantile di Murta, e qui sono le dolenti note, perché via Asilo Infantile attualmente è una cosa bellissima, dove noi abbiamo fatto il bosco che respira, quindi abbiamo messo tutta la serie di cartellonistica dove si raccontano un po' delle piante che si trovano durante il percorso. Però appunto ci sono anche dei pezzi di verde privato dove ci sono muri che crollano, quindi la cosa non è proprio in perfetta sicurezza. E considerate che arrivati in cima a questa cresa si arriva a un gioiello, che è il nostro cimitero di Murta, dove abbiamo piantumato un giardino di rose, solo una collezione di rose antiche. Per rose antiche intendo rose che sono arrivate dalla Cina nel 1200 come tipologia di piante, accompagnata dalle rose moderne, che è un'altra collezione che abbiamo messo, che sono rose moderne, vuol dire rose che sono state ibridate nel 1800. È un unico giardino in tutta Italia, non esistono altri. E noi ci sentiamo un pochettino maltrattate dagli enti pubblici, perché non veniamo valorizzate secondo noi a sufficienza. in quanto questa realtà, nel suo piccolo, ha già portato a multa un migliaio di persone in questi anni a visitare, perché noi in questo giardino facciamo presentazioni di libri, facciamo concerti, facciamo un'attività culturale molto molto vivace. Eppure non veniamo minimamente aiutate, e adesso queste sepolture, che sono tutte sepolture dell'Ottocento con una architettura molto particolare, hanno bisogno di essere comunque manutenute, e non possiamo farle noi perché non siamo esperte in questo, rischieremo di rovinarle, quindi abbiamo bisogno anche qua di un intervento da parte di persone qualificate. Per concludere il nostro anello avremo bisogno anche della ristrutturazione, della messa in sicurezza di via Favale, che è un altro percorso botanico molto bello, che però a causa dell'intervento di Cocis per il Terzo Valico è stata completamente devastata. Infatti è stata fatta una bella strada di cemento, laddove c'era un sentiero botanico, e cemento e asfalto ovviamente, per arrivare al loro cantiere, e c'è una bellissima discarica con delle carcasse di auto, con qualsiasi tipo di rifiuto che Cociv ha provveduto a coprire con della terra in parte invece ancora si vede, e noi appunto avevamo chiesto la cortesia che questa parte venisse bonificata, visto che loro ci lavorano e su questo fanno anche profitto, che comunque ridessero al territorio qualche cosa a livello paesaggistico, ossia gli alberi che hanno tagliato, che venissero ripiantumati con un bosco nuovo, che queste carcasse venissero rimosse, e in questa area che è abbastanza vasta, oltre che al parcheggio che a noi non interessa a nessuno perché ognuno di noi ha già i propri terreni dove parcheggiare, mettessero invece un centro didattico con dei cartelli didattici, e insomma che potesse essere fruito, anche perché questo spazio sta diventando l'ennesima discarica, perché è aperto, le persone arrivano e buttano le cose. Quindi io direi che appunto, quindi riattivare via Favale, che in questo momento è interrotta, con riattivare questa passeggiata. Un'altra cosa che volevo dire a proposito di Gemignano, per ricollegarmi all'intervento prima che ha fatto l'assessore per la via dei Forti. Gemignano è una bellissima strada, anche questa interporterale che va da Gemignano al comune di Sant'Olcese, dove c'è anche qui una biodiversità pazzesca. Ci sono delle fioriture che, se vi capita, andatele a vedere, bellissime, di primule piuttosto che bucaneve, che sono rarissimi da noi, e eleoborie eccetera. Purtroppo anche qua troviamo una discarica a cielo aperto. Visto che questo è un centro di connessione tra la Valpolcevera e i Forti, e il parco dei Forti, varrebbe la pena spenderci qualche soldino, bonificarlo e mettere anche questo, valorizzarlo in qualche maniera come passeggiata, quindi anche qua insomma cercare di spendere qualcosa. Noi al sindaco avevamo fatto una proposta per quanto riguarda il nostro territorio di trasta, visto che su noi vedono IPLOM, lavorano IPLOM, SNAM, COCIF, RFI, che questi enti ridessero qualcosa al territorio, visto che già esistono e già sono loco e hanno delle strutture che rimarranno da noi per sempre, limitando oltretutto anche la nostra autonomia, perché noi come cittadini non possiamo costruire, non possiamo costruire case, mettere su una baracchetta, voglio dire un ricovero attrezzi, non possiamo più fare niente perché abbiamo tutte queste servitù. Vorremmo che almeno questi signori ci ridessero qualcosa in termini di territorio, e quindi messa in sicurezza per le frane che si sono create, ripiantumazione del bosco e anche valorizzazione del nostro territorio in questo senso. Grazie, io ho finito.
Grazie a lei. Allora, a questo punto abbiamo raggiunto il termine massimo, ci mancano 6 minuti, io volevo che l'assessore chiudesse, non so dov'è, gli ho mandato un messaggio. Ah, ok. Signora Colombo, Grignani, volete dire qualcosa voi? Oppure, tanto comunque la commissione è da riaggiornare, perché ho preso l'elenco, allora riaggiorniamo anche alle risposte. Io ho preso l'elenco dei commissari e degli esperti che si sono prenotati, direi che la riaggiorniamo e ripartiamo da lì. Prego D'Angelo, per mozione d'ordine.
Sì, solo sull'ordine dei lavori, perché questa commissione o questa serie di commissioni prende il via da un ordine del giorno approvato durante la sessione di bilancio, che teneva in considerazione un punto di partenza che era una volontà politico-amministrativa espressa dall'assessore competente, cioè quella di riscrivere il PUC entro l'anno 2025. Motivo per il quale la richiesta che perveniva dai gruppi consigliari di minoranza e che ha trovato il favore anche dei gruppi consigliari di maggioranza era quella di legare il lavoro della pianificazione del verde nella nostra città al ridisegno del PUC, motivo per il quale riterrei necessario nelle prossime commissioni affrontare una discussione più puntuale, più da un certo punto di vista tecnica rispetto anche alle questioni territoriali, per arrivare a una situazione nel quale la programmazione e la pianificazione sul verde anticipi la discussione che riguarderà poi in senso complessivo il PUC, perché l'obiettivo dovrebbe essere quello del, diciamo dire, che la pianificazione sul verde diventi una parte del mosaico del nuovo PUC di Genova. Vale sul tema del verde, vale nella stessa misura, con la stessa discussione, per quello che stiamo facendo o cercando di fare sul tema del commercio. Sono discussioni ovviamente diverse per quanto riguarda la tematica, ma se riuscissimo a darci un metodo, anche magari tramite la conferenza dei capigruppo, immagino come luogo per provare a studiare una diciamo così, strutturazione di diverse commissioni puntuali, riusciremo a dare anche dei punti di riferimento sia agli auditi sia agli esperti dei gruppi, perché ne vedo alcuni qui presenti che saranno venuti sicuramente per esprimere un osservatorio, diciamo così, un punto di vista, un osservatorio privilegiato territoriale, che oggi non trovano spazio per poter intervenire, e quindi cercare di capire come strutturare questo meccanismo di funzionamento affinché siano commissioni produttive legate proprio a quell'orizzonte che è il ridisegno del PUC del Comune di Genova.
Sì, grazie commissario. Cedo la parola all'assessore e poi chiudiamo. Prego.
Solo per dire questo, che effettivamente questa, come ha anticipato il consigliere D'Angelo, il capogruppo D'Angelo, il lavoro che stiamo facendo col piano del verde nell'ottica, diciamo, dell'azione amministrativa che stiamo portando avanti non è assolutamente scollegato dall'obiettivo poi del PUC, anzi è un lavoro che, guardi, ha usato le stesse identiche parole, mi inizio a preoccupare che volevo usare io, però oggettivamente è un'anticipazione, e quel lavoro che facciamo sul piano del verde è una condivisione che va appunto a parare sul piano del PUC, perché la sovrapposizione poi che vogliamo fare col piano del verde nel PUC riguarda proprio la sovrapposizione del regime vincolistico, il regime delle isole caloriche, il regime dell'abbattimento, quindi delle isole caloriche, del sequestro dell'anidride carbonica, tutti aspetti che comunque riguardano anche gli indicatori di cui parlava prima qualche audito, e ovviamente poi mi riservo nella prossima commissione di essere ancora più, diciamo, chiaro nella spiegazione. Grazie.
Grazie, allora. Sì, prego, due mozioni d'ordine. Prima Ceraudo e poi Loni. Prego.
Ma Presidente, il problema è che comunque non si può convocare una commissione alle 3:30 e dichiarare di chiuderla alle 5 su una serie di auditi che si prendono degli impegni di questo genere qua. Cioè, o si convoca alle 2 e si porta avanti, va bene l'aggiornamento, però c'è gente che già due volte, tre volte che viene e non riesce neanche a esporre le situazioni, diventa una cosa complicata. È un orario sbagliato per la convocata alle 3:30, sarebbe stato il caso di convocarla alle 2 e portarla avanti almeno fino alle 5, si permetteva alle persone di poter esporre tutti le proprie posizioni, e poi se c'erano comunque l'assessore doveva intervenire, tutto il resto era un conto. Così in un'ora e mezza era palese che con tutte le persone che erano audite non saremmo riusciti a discutere di nulla, quindi la prossima volta per cortesia un'organizzazione un po' differente possibilmente.
Sì, lo riferirò, io ho preso, diciamo, il testimone della commissione, quindi non l'ho organizzato, evidentemente ho condiviso con voi solo l'orario di termine, quindi non è una decisione del Presidente, ma è una decisione della maggioranza con cui abbiamo condiviso all'inizio dei lavori. Commissaria Lodi?
Ma guardi Presidente, tutto sento, meno che sto condividendo tanto quello che sta succedendo qua, comunque no, nel senso che io non voglio, è una commissione che deve essere costruttiva, già ho sottolineato che iniziare alle 15:30 è assurdo, Poi la sua posizione delle 15-17 mi sembrava, perché fosse indicata da qualcuno, non credo che lei si sia svegliata dicendo che andava bene alle 17, anche perché iniziando alle 15:30 ci aspettavamo che almeno andasse avanti fino alle 18. E, il problema però è il metodo, perché credo che cioè io sono un po' meno fiduciosa e spero che queste, perché nel frattempo tra la prima commissione e questa c'è stato il tavolo e sono andati avanti dei lavori, no? Allora sono due livelli però un po' diversi, cioè qui oggi c'è stato detto che il piano che è stato portato non ha fatto un percorso di programmazione 1, cioè non c'è stato quel percorso partecipativo che porta a un piano. Quindi c'è già un elemento di criticità, non è che siamo qua tutti, io non ho colto tutto in maniera ovviamente molto costruttiva. Allora Presidente, qui il problema è che a questo punto le chiedo davvero di riaggiornare la Commissione abbastanza velocemente, chiedendo però agli auditi, a tutti, di tornare anche se sono stati auditi, perché qui il problema è un po' il metodo proprio di costruzione di questo percorso. Perché se viene fatto così il PUC, faccio un esempio, cioè portate il PUC fatto e poi audiamo, cioè non va bene, ecco. Cioè. Allora, dato che ci siamo trovati una bozza, e questa bozza mi pare che metta già in evidenza dei problemi, se riusciamo o ci diamo un tempo, come dire, scadenzato, cioè del tipo ogni 15 giorni ci si vede per costruire insieme il percorso, allora un obiettivo. Però mi sfugge un attimo un po' anche perché io non ho problemi, però mi sfugge capire come andiamo avanti, perché se non riusciamo anche a elaborare quello che è stato detto, non è solo un dialogo tra noi e la Giunta, ma un recepimento. Quindi volevo un po' capire lei con l'ordine dei lavori come pensa di procedere le prossime settimane. Grazie.
Lei assessore o lei presidente, commissaria Lodi? A chi? Io? Allora, io non sono presidente di questa commissione, ma l'ho presa in carico dalla collega Manara, quindi non l'ho organizzata, la sto solo gestendo. Quindi io, se mi fa finire, mi scusi, quindi senz'altro la riaggiorneremo, ma chiaramente ricederò il testimone alla collega, che la organizzerà come meglio riterrà, tenendo conto di tutte le istanze che sono emerse oggi, quindi anche magari prevedere un periodo più ampio e non soltanto un'ora e mezza, e poi raccordatevi con lei, io le spiegherò tutto quello che è emerso in questa commissione. Prego, Assessore Avenelli.
Grazie Presidente, ma volevo dare conferma del fatto che se questa è la sesta volta che ci vediamo per affrontare il tema del verde è perché questa amministrazione ha a cuore questa cosa. Abbiamo avviato, qualcuno lo ricordava, abbiamo riavviato la consulta del verde, abbiamo promosso la nascita di un tavolo di confronto dove gli esperti nominati dalle varie associazioni e vari comitati possono affrontare i temi, alcuni temi che riguardano il verde, insieme con il collega Mario Mascia, che l'ho detto l'altra volta, ma voglio ringraziare lui e i suoi collaboratori perché stanno facendo un gran lavoro di preparazione. Nella commissione scorsa sono stati indicati quello che è l'indice diciamo dei lavori che viene portato avanti. Non ci sono elementi di preclusione sul fatto di riaggiornare la commissione, e anch'io condivido sul fatto che bisogna avere più tempo per poter consentire a tutti di poter intervenire. Ogni intervento degli auditi, dei commissari, maggioranza, minoranza, da questo punto di vista non ci sono elementi, come posso dire, che possano stabilire a priori i torti, le ragioni, ci mancherebbe altro. Tutte le opinioni sono valide, si farà poi sintesi delle cose che sono emerse e gli uffici, così come mirabilmente stanno lavorando, continueranno a farlo. Quindi ci siamo un po' consultati con il collega Mario Mascia, il quale condivide il fatto di riaggiornare una commissione e per dare più tempo per poter discutere e affrontare questi temi. Mi sembra che non ci sia nulla di, diciamo, di così particolare.
Grazie, dichiaro chiusi i lavori della commissione.